eccetera, eccetera, perché c'erano per la grazia di Dio tanti non credenti, vi assicuro che ero un po' spaventato, anche se sono abituato a fare campi, a parlare davanti a tanta gente. E così, insieme al team, tra cui c'era anche Davide, ogni mattina pregavamo per la guida del Signore, e devo dire che Dio ha fatto dei prodigi, veramente. È stato il campeggio dei record, 112 partecipanti, 15 conversioni. Come ha detto Davide all'appello finale, quando abbiamo parlato del ritorno di Cristo, una settantina di ragazzi si sono alzati in piedi per impegnarsi verso il Re che sta tornando. Insomma, è stato un tempo meraviglioso, e questo grazie anche a voi che avete pregato il martedì, alcuni di voi hanno pregato anche fedelmente durante la settimana, e vi ringrazio tantissimo. Ancora una volta Dio mi ha stupito nel farmi vedere come la sua parola è veramente potente in un modo incredibile. E così vogliamo venire a noi questa mattina. E stamattina parleremo della priorità del cristiano. Sai qual è la priorità del cristiano? Priorità è una parola molto usata nel nostro tempo. E secondo me non c'è da sorprendersi che questa parola priorità sia molto usata, perché viviamo in un mondo sempre più frenetico, sempre più caotico, sempre più veloce. Viviamo vite così piene di attività e cose da fare che la parola priorità sembra essere costantemente sulle labbra delle persone che cercano in mezzo a tutto questo macello di organizzare la loro vita. Non è così? Forse ci capita una volta al giorno di parlare con tutte le persone con cui parliamo, di sentire la parola priorità. Eh no, la mia priorità è questa perché ho tutte queste cose da fare, eccetera, eccetera. Priorità è diventata una parola molto, molto popolare. Pensate che si scrivono libri sulla priorità. Ci sono mental coach che ti insegnano a prioritarizzare le tue giornate. Ci sono corsi che fanno anche i manager, eccetera, eccetera, su come stabilire le giuste priorità nel lavoro. Priorità, come vi dicevo, è diventata una parola molto usata, perché certamente sembra diventata un enorme bisogno nella nostra società così complessa. E quando usiamo, non so voi, ma quando usiamo la parola priorità, normalmente ci riferiamo, scusa Gianni, se no la gente si distrae. Scusa. Quando usiamo la parola priorità, dicevo, normalmente ci riferiamo alle cose più importanti, principali, più necessarie della nostra vita. E così controllavo questa settimana mentre mi preparavo sul dizionario Treccani, alla parola priorità dà questa definizione: il venire prima per importanza o per urgenza. Il venire prima per importanza o per urgenza. E se andiamo a guardare l'etimologia di questa parola, cioè l'origine di questa parola, il significato, da come è composta questa parola. Questa parola è composta dal prefisso prior, che significa prima, antecedente. Una priorità quindi cos'è? Una priorità è qualcosa che viene prima di tutto il resto. È qualcosa che viene prima di tutto il resto, che precede tutto il resto. È ciò che è fondamentale, supremo, essenziale, preminente. Così quando tu parli di priorità nei tuoi discorsi quotidiani, ti riferisci veramente alla cosa che viene prima, precedente a tutto il resto? Parli di quel qualcosa che veramente nella tua vita, nelle tue giornate, precede tutto il resto? Se dovessi chiederti a bruciapelo questa mattina qual è la priorità della tua vita, non rispondete ad alta voce, ma prendetevi qualche attimo per pensarci. Qual è la priorità della tua vita? Non le priorità, attenzione, Qual è la priorità? La numero uno, non la numero due, la numero tre, non il gruppo delle cose più importanti, la priorità numero uno della tua vita, quella cosa che viene prima di tutto, che precede tutto. Ci state pensando? Probabilmente adesso che ci state pensando, qualcuno di voi si starà dicendo amare il Signore, qualcun altro la mia famiglia, qualcun altro la Chiesa, qualcun altro l'evangelizzare. Ma non sto parlando, come vi ho detto, di priorità. Queste sono tutte cose belle, vere, importanti. Ma ti sto chiedendo qual è la priorità, la numero uno, in assoluto. Quella cosa che viene prima di tutto il resto, e ce ne può essere una e solamente una, non due, tre o quattro. Ed è molto bello perché questo, per esempio, il re Davide l'aveva capito. Nel Vecchio Testamento il grande re Davide aveva chiara qual era la sua priorità numero uno, non la numero due, non la numero tre, la numero uno della sua vita. Ed infatti nel Salmo 27,4 è scritto: una cosa ho chiesto al Signore, una cosa io ricerco. Una cosa, non due, non tre, non quattro. Una cosa ricercava Davide: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita per contemplare la bellezza del Signore e meditare nel suo tempio. Questa era la priorità del grande re Davide. Nonostante tutto quello che aveva da fare, governare una grande nazione, la nazione, il popolo di Dio, nonostante tutti i compiti che aveva, la priorità numero uno, era contemplare il Signore, meditare nel suo tempio, contemplare la sua bellezza. Questa era la priorità di Davide. Nel Nuovo Testamento anche l'Apostolo Paolo scrive, per esempio, ai Filippesi: una cosa faccio, non due, non tre, una. Dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti. Sia nel Vecchio Testamento con il re Davide che nel Nuovo Testamento con l'Apostolo Paolo, tutti e due questi grandi uomini di Dio avevano ridotto la loro intera esistenza ad una sola e singola priorità. Così voglio chiederti stamattina: qual è la sola e singola priorità della tua vita? La prima. Io non sono nessuno per darvi la risposta questa mattina, assolutamente no. Spesso sono molto incasinato come voi, ma Gesù ha la risposta. Gesù vuole, e lo dice chiaramente nella sua parola, che tu devi avere una priorità e una sola, non tante. Tutto il resto viene dopo. Lui ti ha creato, Lui ti ha salvato, Lui è il tuo Signore. E nei meravigliosi ultimi quattro versetti del capitolo 10 di Luca, che potete aprire e andare lì, Luca capitolo 10, gli ultimi quattro versetti, Gesù ti dice quale deve essere la priorità del cristiano, quale deve essere la priorità della tua vita e della mia vita. E se capiamo questa lezione di Gesù e la iniziamo veramente a vivere, vivrai una vita piena, abbondante e ricolma di frutti. Ma se stamattina ti limiterai ad ascoltare e uscirai da questa sala senza aver preso la decisione davanti a Dio di vivere secondo questa priorità, rischi anche da credente di buttare via la tua vita. Vogliamo leggere Luca 10 dal versetto 38 al versetto 42. Una storia che conosciamo molto bene, ma così profonda. Mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ricevette in casa sua. Marta aveva una sorella chiamata Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Ma Marta, tutta presa dalle faccende domestiche, venne e disse: Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una cosa sola è necessaria, non due, non tre, non quattro, una cosa sola è necessaria. Maria ha scelto la parte buona che non le sarà mai tolta. Badate bene, questa non è una parabola, una storia vera, realmente accaduta a Gesù. Marta e Maria non sono due personaggi di una parabola inventati, ma è un'esperienza vera che hanno avuto con il Signore Gesù. E questa storia la conosciamo tutti molto bene, dai bambini della scuola domenicale alla persona più anziana qui dentro. Conosciamo tutti i particolari di questa storia. È una storia molto breve, una storia molto semplice, ma con un insegnamento abnorme, incredibilmente grande, anche se è così breve e così semplice. Forse uno dei più grandi insegnamenti di Gesù per me e per te e per la Chiesa di Cristo di oggi. Maria ha scelto la parte buona, mentre Marta l'ha mancata. Questo è l'unico punto di questa storia. Maria ha scelto la parte buona che non le sarà mai tolta, mentre Marta l'ha mancata completamente. È più di un anno che ormai studio versetto per versetto il Vangelo di Luca nelle mie meditazioni personali, e il capitolo 10 è meraviglioso perché, come abbiamo visto in diversi messaggi che ho portato qui anche in mezzo a voi, che nel capitolo 10 si parla della missione dei 70, vi ricordate? Gesù, a un anno dalla croce, visto la grande urgenza che ormai aveva a portare il messaggio del regno, visto che ormai il momento della croce si avvicinava, chiamò a sé questi 70 veri discepoli tra la folla e fece 35 team da due persone e li mandò in tutti i villaggi a preparare i villaggi all'arrivo del re, del Messia. E così Gesù mandò questi 70. Poi passarono per questa missione dei 70 all'incirca 6 mesi e qui ci ritroviamo a 6 mesi dalla croce. Mancavano 6 mesi dalla croce, 6 mesi in cui Gesù girò intorno a Gerusalemme, ai villaggi intorno a Gerusalemme, molto velocemente, visitando villaggio dopo villaggio per portare il Vangelo del Regno. E molto probabilmente un team di questi 35 dei 70 era stato in questo villaggio. E questo villaggio di cui parliamo è Betania. Lo sappiamo da Giovanni 11 e 12 quando si parla di Marta e Maria e di Lazzaro. E così, come vi dicevo, siamo negli ultimi 6 mesi del ministero di Gesù, prima di entrare trionfalmente a Gerusalemme per poi essere tradito, crocifisso. E questi ultimi 6 mesi sono raccontati da questo versetto, da questa storia che abbiamo letto oggi, fino a tutto il capitolo 19 del Vangelo di Luca. Ed è meraviglioso, se ne avrete la possibilità o insieme, di studiare questi 9 capitoli, perché in questi ultimi 6 mesi di Gesù vi accorgerete, leggendo il Vangelo di Luca, che più che sui miracoli, che vengono messi un attimo in secondo piano, Gesù si concentrerà sull'insegnamento, su insegnare la parola di Dio. Ed infatti l'enfasi che Luca dà a questi nove capitoli, è proprio sulla predicazione di Gesù, sugli insegnamenti di Gesù, sulle parabole di Gesù. E Gesù inizia questa straordinaria sezione del Vangelo di Luca, così ricca da farci venire veramente le vertigini, con la piccola storia, così breve, solo 4 versetti, di Marta e Maria. Che privilegio abbiamo questa mattina di ascoltare l'assoluta verità direttamente dalla bocca del Dio incarnato, il Signore Gesù. Quanto è importante la parola di Dio, la verità divina. La verità divina è la più importante realtà di questo mondo. E non è solo importante per le persone che non conoscono Dio, che non conoscono Cristo, che fanno parte di questo mondo, ma è ancora più importante per noi, che crediamo in Dio, che crediamo in Gesù, che crediamo nella sua parola. Ma nonostante questo vi può sembrare una verità così, molto scontata, ci sono molti cristiani che non capiscono quanto è importante la verità divina. Ci sono molti grandi predicatori che non capiscono qual è la cosa più importante, la parola di Dio. Ed è interessante perché Marta non era una nemica di Gesù. Marta amava Gesù, credeva in Gesù, era un'amica intima di Gesù. Ma anche lei, anche Marta, mancò la priorità, che era quella di sedere ai piedi di Gesù per ascoltare la sua voce. Questa era la priorità, e anche la cara Marta fallì completamente. Questo è l'enorme insegnamento di questa piccola storia. La priorità del cristiano, la priorità della tua vita e della mia vita, è stare ai piedi di Gesù e fare cosa? Ascoltare la sua parola, la parola di Dio rivelata. Gesù stesso era la parola incarnata. Questo viene e deve venire prima di tutto il resto. Non deve essere una delle priorità, ma deve venire prima di tutto il resto, prima di ogni altra responsabilità o impegno spirituale. Prima. Questa è la priorità, dice Gesù. Sai perché? Perché questa deve essere la priorità. Perché ogni altra responsabilità e ogni altro impegno spirituale e tutto il resto delle attività che fanno parte della tua vita devono essere motivate, informate e definite dalle Sacre Scritture. Ecco perché questa è la priorità nella nostra vita. Al versetto 38 dice che mentre erano in cammino Gesù entrò in un villaggio, e già vi ho detto che era il villaggio di Betania, e una donna di nome Marta lo ricevette in casa sua. Sapete, questo probabilmente, non è certo, ma dagli studi che sono stati fatti, da quello anche che ho potuto vedere, probabilmente questa è stata la prima volta che Gesù incontrò e conobbe Marta e Maria. Perché dico questo? Perché qui è, nella storia è scritto una donna di nome Marta. E di solito questa forma grammaticale è usata quando si introduce una persona nuova, ok? Una persona che molto probabilmente Gesù non aveva ancora mai incontrato personalmente. Marta e Maria molto probabilmente tra questo incontro e l'incontro che ebbero poi quando morì Lazzaro e Gesù venne per risuscitarlo e dire io sono la risurrezione e la vita, probabilmente si sono incontrati tante altre volte, perché Gesù girava in continuazione intorno a Gerusalemme prima di andare in croce, e così tante altre volte sicuramente è stato con Marta e Maria, perché dice in Giovanni 17 quando risuscita Lazzaro che lui le conosceva molto bene, c'era un rapporto molto intimo con Marta e Maria. Probabilmente questo non lo sappiamo, ma possiamo dedurre che Marta e Maria avevano accettato il Signore, creduto in Gesù Cristo, quando uno dei 35 team dei 70 era andato in Betania, e la casa di Marta e Maria era stata una casa aperta al Vangelo. E quindi probabilmente alla venuta di Gesù, dopo la venuta del team missionario, loro erano pronte a dare il benvenuto a Gesù, ad ospitare Gesù, ad accoglierlo. E così appena Gesù arrivò in Betania, Marta era subito lì, in prima linea, per ospitarlo, per ospitare il suo Signore a casa sua. Marta era probabilmente la più grande tra Marta e Maria, perché ogni volta che viene nominata prima di Maria. Quindi probabilmente era quella più anziana. Probabilmente era vedova, perché non si cita mai e non si parla mai del marito. Non lo sappiamo, forse non si era mai sposata, ma questa era la sua condizione. E qui dice al versetto 38 che lo ricevette in casa sua. Ed è interessante questa parola, lo ricevette in casa sua, perché la parola ricevere qui è molto forte ed enfatica. Vuol dire molto di più di ospitare qualcuno in casa propria, ossia ti passa un amico davanti a casa, oh, vieni a prendere un caffè. No, non è quello ricevere, la parola usata qui. È una parola molto enfatica, molto importante, e questo vuol dire che loro erano molto felici e entusiaste di avere Gesù con loro. Loro credevano in Gesù, sapevano che era il Signore. Perché lo sappiamo? Perché me lo invento io? No, al versetto 40 c'è scritto: ma Marta, tutta presa dalle faccende domestiche, venne e disse: Signore, Kurios, la parola proprio indicata per Signore, il Signore. E così Marta era una credente, Marta conosceva il Signore. E questa Marta iniziò a fare degli enormi preparativi, ma io la capisco, non capita spesso di avere il Signore dell'universo in salotto pronto per mangiare la tua cena? Non capita così spesso. Insieme a lui non è che c'erano Tizio, Gaio e Sempronio, ma c'erano i 12 apostoli. È un po' impegnativa come situazione, come ospiti da avere in casa. E Marta non era sola in quella casa. Lazzaro qui non viene citato, ma sua sorella Maria, sì. Sua sorella Maria, sì. Al versetto 39 leggiamo: Marta aveva una sorella chiamata Maria. Maria viene solo nominata in questo versetto, in questa storia. Non ci viene detto nulla della sua vita, ma diventa la figura centrale di questa storia. L'esempio per tutti noi da seguire, per me e per te, nel resto della nostra intera vita cristiana. Questa è Maria. Perché diventa il nostro modello Maria? Non ci viene detto nulla del suo aspetto esteriore, se era bella, brutta, bionda, mora. Non ci viene detto nulla del suo carattere, se era una tranquilla, una impulsiva, niente. Tutto quello che ci viene detto di lei è questo, che quando entrò Gesù in casa sua, si sedette ai piedi di Gesù e ascoltava la sua parola. Solo questo ci viene detto di Maria. Ma questa semplice cosa che ci viene detta ci rivela tantissime cose di questa donna e del cuore di questa donna. Sapete, già la posizione in cui si mise Maria è straordinaria. Straordinaria. Maria, noi non ce ne rendiamo conto, anche se ancora la posizione delle donne purtroppo nella nostra società è così messa male, sapete quante donne vengono uccise, come la donna non è rispettata, eccetera. Ma quello che fa qui Maria è straordinario, perché rompe delle convenzioni culturali di quella società molto forti. I rabbini non avrebbero mai acconsentito a una donna di ascoltarlo insegnare stando ai loro piedi. Una donna doveva imparare da lontano. C'era una zona lontana da chi insegnava la parola di Dio, dove stavano tutte le povere donne. Molti rabbini addirittura credevano che era inutile insegnare alle donne. Era inutile. E qui vediamo invece come Gesù dà grande dignità a questa donna. E anche se era una cosa che una donna non poteva fare, stare lì ai piedi del maestro che stava insegnando, e c'erano altri uomini e altre persone nella casa, nella sala, lei si mette lì vicina, il più vicina possibile, al Signore Gesù. E non gliene fregò niente di quello che pensavano gli altri. Lei non voleva perdersi neanche una parola. Non mi importa quello che pensano gli altri, che sono una pazza, che sto facendo una cosa che non si fa. Io ho Dio dentro casa mia e voglio ascoltare la sua parola. Non voglio perdermi neanche una lettera di quello che dirà. Maria aveva questo intenso e profondo interesse di ascoltare i suoi insegnamenti. Commovente. Non voleva perdersi una sola parola. Questo è l'atteggiamento di un vero credente. Cari fratelli e sorelle, questo è l'atteggiamento di un vero credente. Guardando a questo atteggiamento di Maria, a questo cuore di Maria verso la parola di Dio, mi viene in mente Geremia. Dice: quando ho trovato le due parole, che cosa ha fatto Geremia? Le ho divorate, non mangiate, divorate. Un sacco di persone, di cristiani, dicono: Signore, io credo in te. Signore, io credo in te. Ma la priorità della loro vita non è ascoltare, studiare, conoscere a fondo la parola di Dio. Ripeto, molti anche cristiani, persone che si dicono e si riempiono la bocca di essere cristiani, dicono: Signore, io credo in te, ma poi la priorità della loro vita non è ascoltare, studiare, conoscere a fondo la parola di Dio. In Luca 8 sua madre e i suoi fratelli vennero a trovare Gesù. Vi ricordate quell'episodio? C'era una grande folla, così loro non riuscivano ad arrivare da Gesù, e Così qualcuno glielo riferì a Gesù, si sparse la voce, no? Oh, ci sta Maria e i tuoi fratelli. Arrivò fino a Gesù, come il gioco del telefono. E a Gesù gli arrivò questa voce che c'erano Maria e i suoi fratelli che volevano incontrarlo. E cosa rispose Gesù? Ma egli rispose loro: mia madre e i miei fratelli sono quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Chi sono la madre e i fratelli di Gesù? Le persone più vicine, più intime con Gesù? Coloro che ascoltano la parola, come fece Maria. Come puoi dire che sei un vero credente? Come puoi dirlo? Se ami, studi, mediti, conosci, memorizzi, ascolti la parola di Dio, e questa è la prima cosa che viene nella tua vita e nelle tue giornate. Questo è un chiarissimo indicatore se tu sei un vero credente o no. Nel capitolo 11, sempre del Vangelo di Luca, versetto 28, beati piuttosto quelli che ascoltano. Vedete Gesù come batte sempre su questo punto? E potrei citarvi altri 500 versetti. Beati quelli piuttosto che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Maria aveva un enorme desiderio di ascoltare la parola di Dio. La sua priorità era di sedere ai piedi di Gesù e ascoltare la verità di Dio direttamente dalle labbra del Signore del Cielo. La sua priorità era ascoltare, amare quella verità, credere in quella verità, vivere quella verità. Questo era l'atteggiamento di Maria. E la cosa triste del tempo in cui viviamo noi oggi è che molti cristiani, molte chiese, molte famiglie, e spesso può succedere anche a me e a te, possiamo distrarci da questa priorità, dalla parola, e dare priorità ad altro. E questo è enormemente rischioso. Così voglio chiederti stamattina: vuoi incontrare una persona che ha fatto questo errore? Leggi insieme a me il versetto 40. Ma Marta, eccola qua, tutta presa dalle faccende domestiche, venne e disse: Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Eccola qui una persona che ha fatto questo errore, che si è lasciata distrarre. Qui dice: ma Marta tutta presa. Tutta presa qui vuol dire che si era lasciata prendere da altro, dalla cena che c'era da preparare per Gesù e i suoi discepoli, per preparare per la notte, perché probabilmente Gesù e i suoi discepoli hanno dormito in casa sua e c'erano tante cose da fare. E lei era preoccupata di offrire il meglio al Signore. E che c'è di sbagliato in tutto questo? Ci viene da dire ad una prima lettura. Nulla. Cosa è scritto in Romani 12:13? Esercitate con premura l'ospitalità. Quindi Marta non stava fondamentalmente peccando, stava facendo il meglio per il Signore. Ragazzi, io non so qual è la persona più importante che avete avuto a pranzo o a cena a casa vostra, non lo so, forse il vostro capo di lavoro, non lo so. Ma questa c'aveva a cena Gesù, il Signore. Ed è molto comprensibile quello che lei stava facendo. Lei voleva offrire il meglio a Gesù. Il problema di Marta è che si era fatta prendere, distrarre completamente dalla priorità che era ed è ancora oggi e sarà fino quando entreremo nel cielo, ascoltare la parola di Dio ai piedi di Gesù. Si era fatta distrarre da questa priorità. Vi ricordate, la parola priorità vuol dire venire prima di tutto il resto. Tutto quello che stava facendo era buono, la sua devozione era lodevole e lo stava facendo per il Signore, ottimo, ma in tutto ciò aveva le sue priorità completamente capovolte. Quella che doveva essere la prima era diventata l'ultima, e quella che doveva essere la seconda, la terza, erano diventate le prime. aveva perso di vista completamente l'enorme privilegio di cui poteva godere in quel momento, ossia ascoltare il Signore dell'universo, che aveva creato ogni cellula del suo corpo, insegnare privatamente, personalmente, a lei e a sua sorella Maria. Maria colse quell'enorme opportunità, Marta no, Marta no. Sai qual è l'enorme rischio per noi nel non avere la giusta priorità nella nostra vita? È che una volta che le tue priorità sono incasinate, anche il tuo atteggiamento lo sarà, anche la tua vita lo sarà. Parte tutto dalla priorità che abbiamo nella nostra vita e nelle nostre giornate. E infatti guardiamo cosa successe a Marta. Marta iniziò a perdere la gioia di quel servizio. Marta diventò agitata, frustrata, scocciata, incavolata. E all'apice della sua esasperazione, invece di mettersi anche lei, e quella era la scelta più saggia, vicino a sua sorella, ai piedi di Gesù, ad ascoltare Gesù, cosa fece Marta? Riprende Gesù davanti a tutti. Riprende Gesù davanti a tutti. Incredibile. Guardate cosa gli dice a Gesù. Signore, non ti importa. Cioè, ma ci rendiamo conto di quello che ha detto Marta al Signore? Cioè, davanti a lei c'era il sommo sacerdote, come è scritto in Ebrei 4,15. Infatti noi abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, anche in quella debolezza che Marta stava vivendo. E Marta dà l'insensibile a questa persona, a Gesù, a Dio incarnato, così misericordioso, così grazioso, così paziente, così amorevole. E lei gli dice, ma non ti importa nulla? È una cosa incredibile. Vedi, quando tu non stai vivendo con la giusta priorità nella tua vita, nelle tue giornate, come individuo, come famiglia, come chiesa, iniziano a succedere cose assurde. Che cosa c'è di più assurdo per una donna dire al suo creatore che l'ha creata, lo ama così tanto, non ti importa? E quando noi non abbiamo la giusta priorità, che è stare ai piedi di Gesù, ascoltare la sua voce, ogni giorno la nostra vita si incasina, la nostra famiglia si incasina, le nostre chiese si incasinano e succedono cose assurde, assurde. Marta era fuori controllo, completamente presa dal pane che perisce, che forse aveva messo in forno per cucinarlo per Gesù. Era preoccupata del pane che nutre il corpo e Maria invece del pane che nutre l'anima, la parola di Dio. Guardate quanto è pericoloso non avere la giusta priorità nella tua vita. Marta arriva al punto non solo di riprendere Gesù, ma guardate cosa fa Marta. Dille dunque che mi aiuti. Cioè, Marta non solo riprende Gesù, Marta inizia ad ordinare a Dio di fare qualcosa. Non solo lo riprende, e per riprenderlo Marta è entrata nella sala dove Gesù, il Signore dell'universo, stava insegnando, e che cosa avrei pagato per poter essere lì a ascoltare direttamente la sua voce, la sua predica in quel momento. Entrò dentro la stanza, interruppe Gesù, non so se rendo l'idea, interruppe Gesù e lo riprese e poi gli diede un comando, gli disse, Signore, dille a questa disgraziata di mia sorella di venirmi a aiutare. Ma c'è qualcosa di più assurdo? Ecco, questo è l'enorme pericolo per ognuno di noi, di non stabilire per la propria vita la giusta priorità, stare ai piedi di Gesù e ascoltare la sua parola. Questa è la priorità. Prima però che tu condanni Marta, stamattina, perché è facile condannare Marta, no? Giudicare Marta. Siamo tutti dei giudici noi, io per primo. Rivisita con la tua mente la tua ultima settimana. Prenditi un attimo, rivisita Come hai vissuto la tua ultima settimana, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, fino a questa mattina? Che posto ha avuto lo studio della parola di Dio nella tua vita, nelle tue giornate? Che posto ha avuto la meditazione, l'approfondire la parola di Dio nelle tue giornate? Ti sembra ancora così condannabile, Marta? Perché molto, molto spesso, io per primo, sono come Marta. Ci facciamo prendere da tante altre cose e dimentichiamo quella che deve essere la priorità nella mia vita, nella vita della mia famiglia e nella vita della Chiesa: la parola di Dio. Ascoltare la parola di Dio, studiare la parola di Dio, meditare la parola di Dio, memorizzare la parola di Dio. Questa è la priorità, questa è la cosa più importante. Non lo dico io, non lo dice qualche visionario, lo dice Gesù. Forse durante questa settimana avevi un lavoretto da fare a casa, forse c'era una partita alla TV, forse anche qualche attività o buon servizio che vuoi offrire a Dio, quando invece saresti dovuto stare in silenzio ai piedi di Gesù ad ascoltare la sua parola. Prima di guardare a Marta o di guardare alla pagliuzza del tuo vicino che è seduto vicino a te stamattina, ti chiedo di analizzarti davanti a Dio chiedendoti: ma io ho la giusta priorità nella mia vita? È stare seduto ai piedi di Gesù e ascoltare la sua voce, la sua parola, la, no una, la priorità della mia vita? E se sì, come organizzo le mie giornate intorno a questa priorità che deve essere la priorità? Ascoltare, amare, memorizzare, meditare la parola di Dio è la priorità della mia famiglia. Attenzione, priorità è quello che viene prima di tutto il resto, eh? Anche di cose buone, accettevoli, lodevoli. Studiare, amare, vivere la parola di Dio è la priorità di questa Chiesa. Di tutto quello che dice la parola, studiarla, amarla, memorizzarla, viverla, lasciarci blasmare, governare da essa. Non permettere alle cose non necessarie di distrarti dall'ascoltare la parola di Dio, dall'amarla, dallo studiarla, dal memorizzarla. Quanti di noi si prendono la mattina un giusto tempo davanti al Signore, oppure mentre bevono il caffè leggono un foglietto del calendario o mezzo salmo velocemente? Quanti soldi investiamo durante l'anno per andare a conferenze, a studiare la parola? Quanto amore c'è in noi verso la parola di Dio? Quando eravamo negli Stati Uniti con mia moglie Esther, c'era il capofamiglia della famiglia che ci ospitava, che quando andava al lavoro la mattina, dopo essersi già preso un bel tempo di studio della parola di Dio, si faceva dei fogliettini con i versetti principali del brano che aveva meditato la mattina e se li attaccava sul cruscotto della macchina. E così aveva modo durante tutta la giornata di rivedere quei versetti, di memorizzarli. Questa è una persona che ha la giusta priorità. Ma così facilmente ci lasciamo distrarre. Ripeto, io per primo. A 30 anni ho lasciato il lavoro, ho lasciato casa, ho lasciato tutto per andare a studiare un anno in America la parola di Dio. Quello che sarebbe successo dopo, chi se ne frega? Perché era la priorità della mia vita. È così ancora oggi, mi sono chiesto davanti a questo brano. mi sono sentito tanto mancante davanti a Dio. E vedete che il Signore, invece di reagire con forza verso Marta, usa grazia e le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni. Gesù in quel momento l'avrebbe potuta uccidere, perché gli aveva comandato aspramente di fare qualcosa a Dio. E invece Gesù con grande amore gli dice: Marta, Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una cosa sola è necessaria. Maria ha scelto la parte buona che non le sarà mai tolta. Ed è bellissima questa verità, è così profonda che dovremmo farci un altro studio. Ma tutto quello che la parola di Dio produce in noi e attraverso di noi rimane per l'eternità. Perché solo la parola di Dio cambia, trasforma le vite, trasforma l'anima dell'uomo. E tutto passerà. L'altro giorno su Facebook ho visto uno dei miei amici che ha messo una foto, stava a Capri, una foto dello yacht di Steve Jobs. E ho pensato: ma Steve Jobs non è su quello yacht, è da un'altra parte. E non se l'è portato dietro. Non è che ha detto a Caronte: no, vengo con lo yacht mio, non mi portate. Lo yacht sta qui. Ma tutto quello che produce la parola di Dio in noi e intorno a noi rimarrà per l'eternità. Per l'eternità. Tutto il resto passerà. Qual è la priorità della tua vita? Qual è la priorità della tua vita? Stamattina abbiamo visto quale deve essere la priorità del cristiano, ossia la cosa che viene prima di tutto il resto, che precede tutto il resto, che è fondamentale, supremo, essenziale, preminente. Stare ai piedi di Gesù e ascoltare la sua parola. Voglio concludere citando un versetto, sempre dal Vangelo di Luca, perché quello sto studiando. In Luca 6 parla della parabola delle due case, al versetto 47 dice: chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, io vi mostrerò chi assomiglia a una casa costruita sulla roccia. Arriva la tempesta, arriva la fiumana e la casa rimane lì. E nella nostra vita arrivano tante fiumane. Forse anche in questo momento tu stai vivendo con una tempesta incredibile nella tua vita. E se la tua casa, la tua vita non è fondata sulla roccia, può essere spazzata via. E la roccia è Cristo e la sua parola. Vogliamo pregare? Signore, veniamo a te questa mattina. Io per primo, Signore, voglio chiederti perdono perché così facilmente come Marta mi lascio prendere da tante cose, anche buone, anche lodevoli, vivendo delle giornate senza dare la giusta priorità, Signore, quella che deve venire prima di tutto il resto, che è studiare, amare, memorizzare, vivere la tua parola. Signore, dacci il cuore che aveva Maria. Insegnaci, Signore, ad abbandonare tutto quello che ci tiene lontano dallo stare ai tuoi piedi e ascoltare la tua voce. Ti prego questo per noi come individui, per le famiglie che compongono questa Chiesa, per questa Chiesa. Che tutto possa girare intorno a questa unica e grande priorità, stare ai tuoi piedi e ascoltare la tua voce. Nel nome di Gesù. Amen.